di rumahnya.
Dia tidak sedih.
Ini apa yang nanya?
Radio secara internasional. This is Washington DC KJV Eco Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Si già può fare. Si tanto.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi commemoriamo una importante figura scomparsa non solo del mondo dei media ma anche della politica, l'onorevole Enrico Manca, fondatore dell'ICIM, istituto per lo studio dell'innovazione, che peraltro è stato spesso nostro ospite in trasmissione. Nella fattispecie vi proporremo i discorsi commemorativi tenuti dall'allora presidente della Camera, onorevole Gianfranco Fini, e dal vice direttore dell'ICIM, il professore Zeno Zenkovic dell'Università Roma III. Come abbiamo già detto in apertura, oggi commemoriamo un'importante figura scomparsa del mondo dei media e della politica, l'onorevole Enrico Manca, presidente dell'Istituto per lo Studio dell'Innovazione. La parola passa all'onorevole Gianfranco Fini, presidente della Camera.
Buonasera a tutti, autorità, colleghe, colleghi, signore e signori. La Camera dei Deputati commemora questa sera un protagonista della nostra vita culturale e politica. Enrico Manca è stato un insigne uomo politico, un giornalista di valore, uno studioso dei media e dei processi tecnologici che hanno caratterizzato la storia culturale ed economica del nostro paese. Come uomo politico è stato esponente di primo piano del Partito Socialista, ricoprendo ruoli importanti nel governo e in Parlamento. È stato deputato dal 1972 al 1994, presidente della Commissione Industria della Camera nella VIII legislatura, ha ricoperto per due volte il ruolo di Ministro del Commercio con l'Estero. Nel 1975 è stato estensore e relatore della legge 103 di riforma della RAI. L'editorialista del Corriere della Sera Paolo Franci lo ha commemorato lo scorso luglio, definendolo il papà della RAI anni 80, e lo ha fatto per sottolineare il suo ruolo di protagonista di una stagione innovativa e creativa della TV di Stato. Dopo anni di monopolio, la RAI, puntando sulla qualità, aveva accettato la sfida di una serrata competizione con la TV cosiddetta commerciale. Manca amava dire che, virgolette, il servizio pubblico radiotelevisivo rappresenta uno strumento democratico indispensabile per la tutela del pluralismo, della rappresentazione e della difesa delle minoranze e dell'interesse pubblico. L'attenzione per il futuro e per la modernizzazione dell'Italia sono state al centro della sua attività e su un piano specificatamente culturale lo avevano spinto a dar vita all'Istituto per lo Studio dei Mass Media, oggi Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità, inteso come luogo di confronto tra istituzioni, imprese e università. In questo rapporto Manca individuava uno snodo essenziale per la crescita della democrazia, per una politica competitiva e industriale, per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo delle tecnologie. Manca ha auspicato uno sforzo congiunto da parte del Parlamento, del governo e delle imprese per contrastare il rischio di una dispersione di professionalità e di competenze all'interno della filiera culturale, che inizia sui banchi di scuola, prosegue nelle aule universitarie e passa per il mondo della ricerca e giunge fino alle aziende capaci di trasformare la creatività in prodotto e quindi in ricchezza per il Paese. Da presidente dell'Istituto e più tardi anche della Fondazione Ugo Bordoni, Enrico Manca ha promosso una cultura d'impresa consapevole del valore della comunicazione, puntando sull'esigenza di utilizzare le esperienze e le professionalità formatesi nell'ambito dei media tradizionali per presidiare le nuove frontiere aperte dalla tecnologia dell'informazione e della comunicazione. È sua l'espressione, virgolette, l'innovazione è soprattutto capacità di rispondere alle esigenze della comunità. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono indispensabili per produrre innovazione, così come il potenziamento selettivo e meritocratico della ricerca ne è condizione essenziale. anche per questo è stato un attento osservatore dell'evoluzione delle piattaforme dell'universo digitale. La sfida delle democrazie occidentali, osservava, consiste nel consentire un intervento della cittadinanza sulle cose pubbliche di tipo continuo e non intermittente. E in effetti il suo obiettivo era creare una interazione diretta tra il cittadino e le istituzioni, pensando alla tecnologia come a uno strumento capace di soddisfare il desiderio di tutti di partecipare alla definizione e alla discussione di problemi comuni. Il compito del politico, secondo il suo pensiero, è proprio quello di favorire l'organizzazione di questi processi, in modo tale che i nuovi strumenti siano finalizzati al progresso democratico e civile. E credo che basti pensare a quello che è accaduto e accade in Egitto e in altri paesi, dove il ruolo della rete è un ruolo di promozione di democrazia, per avere la conferma di questa felice intuizione. La cultura digitale, quindi, come fondamento per una società aperta, che dialoga, si confronta e solidarizza anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione. Una tecnologia che favorisce una cultura della partecipazione basata sulla libertà di espressione che, pur nel rispetto dell'etica e del primato dell'individuo, in nessun modo deve essere soggetta a limitazioni o a restrizioni. Anche per questo manca considerare i giovani una componente fondamentale nei processi di innovazione e per questo motivo ne stimolava le idee e la creatività, ne promuoveva l'aggregazione, ne favoriva lo scambio di conoscenze e di esperienze con personalità accademiche e professionisti dei media. L'anno scorso abbiamo inaugurato qui a Montecitorio una giornata di studi promossa dalla Fondazione Ugo Bordoni per commemorare la figura di Guglielmo Marconi nel centenario dell'assegnazione del Premio Nobel per la Fisica. In quell'occasione il Presidente Manca parlò dell'avventura scientifica e umana di Marconi come di, virgolette, un esempio mirabile di intelligente integrazione, di scienza, saperfare, coraggio, imprenditorialità, internazionalizzazione. E nel colloquio privato, se non posso permettere, non svelo certo un segreto, che precedette la manifestazione, Manca mi disse che era convintissimo che in Italia ci fossero anche oggi tanti, tantissimi ragazzi che se fossero stati messi in condizione di dimostrare le loro capacità, probabilmente sarebbero stati capaci di compiere imprese, se non simili a quelle di Marconi, certamente degne di essere apprezzate. Grazie.
A proposito della commemorazione della figura scomparsa dell'onorevole Enrico Manca, presidente dell'ISIM, Istituto per lo Studio dell'Innovazione, abbiamo ascoltato le parole del presidente della Camera, onorevole Gianfranco Fini.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ed oggi stiamo commemorando la figura scomparsa dell'onorevole Enrico Manca, presidente dell'Istituto per lo Studio dell'Innovazione. La parola passa al professor Zeno Zenkovic dell'Università Roma III.
Le persone sopravvivono alla morte grazie a coloro che li ricordano e questa loro seconda in assenza vita dipende in gran parte da quanto hanno saputo costruire nella loro prima e materiale vita. Questa sede istituzionale impone di riflettere su quello che potremmo, o almeno io cerco di definire, il metodo di Enrico Manca, su come in momenti di rapido e tumultuoso cambiamento la politica, con la P maiuscola, debba affrontare i rapporti con la società per recepirne tutti gli stimoli, ma senza restarne succube. Nei quasi 20 anni di presidenza dell'ISIM e gli presenta la presenta in un incontro all'Università della Sapienza di Roma il 16 luglio del 1991, Enrico Manca non ha mai cessato di pensare in termini politici, così facendo, contribuendo in maniera significativa al governo di una parte importante, quella più innovativa, del Paese. Volendo sintetizzare i passaggi principali del metodo tutto politico di Enrico Manca, essi sono, cerco di condensarli in 7 punti. Primo, ascoltare. Il partito è e deve essere parte. Secondo punto, comprendere. Enrico Manca nei 20 anni di ISIM e poi ancor più da presidente della Fondazione Bordoni ha costantemente allargato le proprie competenze, partendo dal vecchio, lo metto tra virgolette, mondo dell'editoria e della radiotelevisione, muovendo risolutamente verso l'innovazione e la multimedialità, termini che non a caso troviamo nella denominazione dell'istituto da lui fondato. e non si è trattato di una conoscenza superficiale di occasione. Rileggendo le introduzioni ai tanti convegni, 160 ce ne sono negli anni della sua presidenza, di presidenza Lisin, si può tracciare l'itinerario della formazione di una precisa e competente visione dei tanti nuovi fenomeni. Terza fatica, scernere. Ma la politica si richiede, nell'interesse della Repubblica, di scegliere fra le tante opzioni, quella ritenuta più appropriata. Quarto punto, dirigere. La responsabilità di scelta, di scegliere, porta con sé, ed Enrico Manca se ne è sobbarcato interamente il carico, l'onere di far muovere le proprie scelte, promuoverle, farle condividere. Quinto punto, unire. Se tutto quanto si è detto finora costituisce una dote di molti politici, e si vorrebbe che lo fosse di tutti, Enrico Manca si è contraddistinto per una rara capacità di unire soggetti spesso antagonisti fra di loro, cogliendo i punti sui quali potevano convergere e scegliendo terreni di confronto. Enrico Manca ha saputo trarre dalle insopprimibili e feconde diversità elementi per far avanzare da tante prospettive diverse quella innovazione che rischiava di arenarsi per miopi ossessionisti. Sesto punto, l'economia come motore del progresso. Senza una forte spinta innovativa, il grande mondo del lavoro abbuzzisce e si ripiega su rendite corporative, svarando la strada ai giovani, ai portatori di nuove competenze. L'attenzione che Enrico Manca ha prestato al mondo delle imprese non ha mai significato rinnegare le proprie origini, ma anzi recuperare quella straordinaria utopia che molti socialisti di fine secolo, penso Andrea Costa, Filippo Turati, Claudio Prede, convinti che il processo progresso tecnologico avrebbe portato alla emancipazione delle classi lavoratrici, allora misere, ignoranti, sfruttate. Il coinvolgere le imprese, tutte le imprese, di comunicazione, nuove tecnologie, ha significato non una conversione ad una concezione capitalista, ma un preciso disegno politico innovatore. Le imprese come protagoniste del cambiamento, non sotto forma di associazionismo di categoria o di lobby, bensì come attori pienamente legittimi della dialettica democratica. E alle loro legittime aspettative di riconoscimento della propria funzione, l'ISIM ha saputo dare una veste inappuntabile, cucita da un sarto, se si può usare la metafora, di eccezione. Ultimo punto, fare squadra. L'altra straordinaria qualità di Enrico Manca è stata quella di comporre una squadra fissa, ricca di personalità e passione, perennemente in gioco, a cui univa di volta in volta persone esterne, e io di questo gli sono sempre grato, scelte con un preciso disegno di funzionalità ed efficienza. Se Enrico Manca fosse stato un imprenditore, sarebbe stato in grado di creare uno fra i tanti miracoli italiani, ma gli ha preferito lavorare per il profitto di tutta la collettività, dimostrando che il fattore umano continua in tutte le vicende, a dispetto di miti massificanti, a essere quello determinante. È il numero delle persone qui riunite ne è la migliore riprova. Concludo. In questi tempi non facili, commemorare Enrico Manca inevitabilmente porta a riflettere sulle sfide che abbiamo davanti. In fondo, nei primi anni 90, l'Italia non si trovava in una situazione molto diversa da quella attuale, di difficoltà economiche, di governo, di credibilità della classe politica. Proprio per questo il suo metodo, in apparenza così semplice, ma frutto di tenace intelligenza, risulta importante non solo perché rende vivo il ricordo di Enrico Manca, ma consente a noi di vivere ed operare in quell'Italia per il cui benessere ha sempre operato. Anche per questo, e di nuovo, grazie Enrico.
Fin qui la nostra commemorazione dedicata all'onorevole Enrico Manca, figura scomparsa del mondo dei media e della politica, fondatore tra l'altro dell'Istituto per lo Studio dell'Innovazione. Abbiamo ascoltato prima la commemorazione fatta dall'onorevole Gianfranco Fini, Presidente della Camera, e infine nella seconda parte le parole del professor Zeno Zenkovic dell'Università Roma III.
Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google ha presentato il Project Glass, un avveniristico paio di occhiali con telecamera, microfono e cuffie integrate che amplificano la realtà e puntano a mandare in pensione telefonini e tablet. Gli occhiali si presentano come una montatura d'acciaio senza lenti, ma che nella parte superiore dell'occhio includono un mini schermo su cui possono apparire di volta in volta le stesse informazioni che si dovrebbero andare a cercare su diversi siti. Nella pagina web di Project Glass è presente un video in cui in soggettiva il protagonista si affaccia alla finestra e appaiono sulla finestrella in alto a destra l'ora, la temperatura esterna, le previsioni del tempo. Dopo, mentre mangia un panino con entrambe le mani occupate, appare invece la freccetta di un amico con un messaggio di testo in cui gli viene proposto di vedersi, e quindi il nostro Google Occhiali munito risponde limitandosi a dettare al microfono la sua risposta affermativa. Quando esce invece, incamminandosi per le strade di New York mentre si avvicina a una stazione della metro, gli appare sul mini schermo la notizia che quella linea è chiusa, e gli appare un altro Google Map con il percorso pedonale per raggiungere la stazione più vicina, sistema che poi lo guiderà con una serie di frecce come un autentico navigatore. Lungo il percorso scorge un poster che annuncia un concerto e ordina agli occhiali di prenderne nota per poi acquistare i biglietti, ovviamente online. Queste sono solo alcune delle possibili applicazioni di quella che al momento è solo un progetto, ma che se sarà realizzato sconvolgerà le nostre abitudini. Offrono mutui a tassi economici, medicine, viaggi, giochi online, sono i messaggi di spam che da anni invadono le mail di tutti. Ora però stanno conquistando anche i cellulari. Secondo il New York Times, gli americani hanno ricevuto negli ultimi anni circa 4,5 miliardi di SMS immondizia. Nel 2009 erano solo 2,2 miliardi. Chiediamo ai clienti di sporgere denuncia, un gesto che potrebbe aiutarci, dice Christian Todd, l'avvocato della Federal Trade Commission, che tutela i consumatori. Ovviamente in questo periodo ci sono anche degli SMS usati per le elezioni imminenti. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.